Radio Nuova Trieste presenta Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. Con Volti e risvolti si apre oggi un ciclo di trasmissioni dedicate a grandi personaggi che hanno segnato la storia della cultura occidentale. A condurci in queste scoperte e riscoperte sarà la storica Miriam Montù, collegata telefonicamente con noi. Ciao Miriam, come sta?
Ciao.
Come
bene.
Sta Lugano? Come sta Lugano?
Questo è un po' difficile, è un tema un po' difficile, più difficile di quello che sto per affrontare.
Oggi ci parlerai di Sofia Federica Augusta dal Nato Zebst, e cioè di Caterina
II di Russia,
che nasce nel 1729.
Esatto. Però prima bisogna dire almeno due parole su quello che è il contesto della Russia. Lei Russia non era, però era imparentata con i Romanov, come tutte le case regnanti dell'epoca, imparentate con tutti i più grandi nobili dell'Europa occidentale e orientale, perché la Russia, insomma, la mettiamo per metà in Occidente.
Sì, certo.
E in ogni caso è molto significativa una frase che viene spesso ripetuta, un giudizio che viene spesso ripetuto sulla Russia, che non è mai tanto forte né tanto debole di quanto si possa pensare. E la frase è attribuita a un diplomatico che vedeva ovviamente che veniva da un'altra tradizione. Né tanto forte né tanto debole, lo sanno benissimo che non è tanto debole, Napoleone, Hitler, che hanno tentato di invaderla.
Ma noi torniamo adesso alla nostra Caterina.
Ma io ti voglio dire una cosa, sì. Lasciami un attimo di spazio. E cioè, in particolare, quando inizia l'operazione Barbarossa nel giugno del 41, cioè Hitler invade la Russia, Stalin libera dalla prigione il Pope di Mosca e fa un appello alla nazione, e in quell'appello non fa riferimento al comunismo, non fa riferimento alla vittoria del proletariato, niente, fa riferimento invece, si rifà alla storia della grande madre russa, e Caterina II è una pedina fondamentale di questa costruzione.
Nasce a Stettino, che però è in Pomerania.
Allora, oggi è in Polonia,
Sì.
E nasce a Stettino, come hai detto, Sofia, Federica, Augusta, con tutti questi bei nomi, nasce a Stettino da un padre che da poco è diventato duca. Ed è diventato duca grazie ai servigi resi al re di Prussia, e duca di questa zona d'Antal-Zerst che è considerata del tutto secondaria, capitale Stettino, poche decine di migliaia di abitanti e neanche tanti collegamenti internazionali, però la madre, Giovanna Elisabetta,
sì,
viene da un'illustre famiglia. Pensa che il bisnonno era Federico III di Danimarca. E si trova stretta in questo ambiente. Non vuole restare troppo a Stettino. Così comincia a girare, ma per mesi, addirittura 6 mesi, nella corte di San Pietroburgo, eccetera. Subito gira tanto nelle corti più in vista d'Europa.
Mi sembra fosse un po' a rivista, vero? Almeno questa era la sua fama.
Beh, il termine a rivista, no, continuava quella linea che le era stata impartita, perché per lei era impossibile pensare di vivere in una zona ristretta, di non avere contatti sociali, eccetera. Insomma, in fondo era la nipote di un re, eh? Certo. Non era cosa da poco.
Certo,
no?
Sì.
E la piccola Sofia Federica, non si chiama ancora Caterina, un nome che verrà dopo, Sofia Federica ha un tipo di istruzione di tipo illuminista, ma purtroppo frammentaria, perché passava da una corte all'altra e ovviamente conosceva le lingue, però ora un illuminista, ora un altro, eccetera. Mi fermo un attimo su questa tendenza dei nobili, dei grandi nobili del Settecento, di chiamare degli illuministi come precettori dei propri figli. È diffuso dappertutto, no? Ma crea nella formazione una dicotomia, perché da una parte il piccolino è ammantato di principi illuministi, di fraternità, un po' meno fraternità, ma di uguaglianza, e dall'altra però è destinato a diventare un re, un imperatore, uno zar, eccetera, e dunque ispirato da Dio nel proprio potere. E questo farà nascere una generazione di regnanti abbastanza incerta. Anche nel caso di Caterina, che ha un carattere molto, di questa Sofia ancora, che ha un carattere molto molto forte, questa incertezza salta fuori nella politica interna.
E questo vedremo poi. Intanto scopriamo che a 10 anni conosce il suo futuro sposo, Pietro.
Sì, lo conosce nel suo girovagare seguendo la madre.
Sì, certo.
Non ne ha un'impressione.
No.
Positiva,
no.
E quella impressione negativa le rimarrà per tutta la vita, anche quando diventerà suo sposo.
Sì.
Anche perché lei, comunque, con un'educazione illuminista, aveva anche un'educazione luterana, Il padre ci teneva molto. La religione era luterana, e i luterani tendono alla semplicità e alla serietà della vita. Era un ragazzotto, diciamo, viziato, per ora, quando era adolescente, diciamo solo viziato, insomma, non le suscitava un grande interesse.
Inoltre dobbiamo ricordare che il padre era comandante di reggimento di fanteria, quindi una persona predisposta già alla rigidezza, no?
Sì, ma all'epoca, sai, anche Federico il Grande, eccetera, erano tutti i capi militari,
sì, certo.
In dubbio.
Sì.
Poi sì, comandante, ma premiato col titolo di duca,
sì.
Per cui si sentivano arrivato a sposare,
sì.
Elisabetta, la madre, insomma.
Sì, sì, certo.
E facevano in pratica vita separata.
Sì, perché, certo. No? Sì.
Però lui mandava sempre questi pastori luterani dietro,
sì.
Che dovevano in qualche modo controllare il suo comportamento, e difatti ha sempre unito questa semplicità privata con il fasto poi pubblico.
Era una bella donna, tutto sommato, no?
Ma adesso sono proprio sotto gli occhi i ritratti. Magari secondo i nostri criteri il ritratto giovanile, sì, una bella donna, mano nella mano con Pietro, e il ritratto in età più avanzata è un ritratto di una donna piuttosto corpulenta, ma insomma seguiva i criteri estetici dell'epoca.
Con Pietro va a sposa a 16 anni, che era un'età normale per l'epoca, no?
Sì, soprattutto nei matrimoni combinati.
Sì. Sì, certo.
E quando arriva nel 1744 l'invito a madre e figlia di recarsi prima a San Pietroburgo, la capitale, e dunque fare un giro in Russia, è chiaro che lo scopo è quello di accasarla, insomma, di farne la futura zarina. Però Lei sembra inizialmente riluttante, poi segue la madre e la seguirà fino in fondo, cioè si comporterà pubblicamente in modo impeccabile. E ricordo peraltro che questo matrimonio era tutto vantaggio della famiglia di lei, certo, perché erano senza soldi.
Eh sì, certamente. Ma poi c'è anche un altro discorso, secondo me, cioè la futura Caterina si accattiva immediatamente i buoni rapporti e un sentimento anche di affetto da parte della futura suocera, no?
Di Elisabetta.
Sì.
Qui è proprio quell'ambiguità. Inizialmente, Elisabetta la c'entra moltissimo nella scelta della sposa.
Sì.
Ricordiamo peraltro che lei era cugina di questo Pietro.
Certo.
E dunque era quasi una cosa in famiglia. Mm. Però vediamo più tardi, quando lei diventa madre del primogenito che poi sarà zar, Paolo, la suocera le sottrae subito l'erede, questo piccolo, e ritornerà dalla madre solo a 7 anni. Perché? Perché doveva essere sicura che ci fosse un tipo di educazione particolare, no? Lei trova detestabile Pietro, eh? Addirittura
sì,
nelle sue memorie lo scrive chiaro. Pietro,
sì,
quando si sposa, Pietro beveva,
sì,
era irascibile, non era bello perché la pelle era butterata dal vaiolo,
certo,
era anche donaiolo,
sì,
tutto si lega nell'insieme.
Sì.
E non ha, appunto, ti dicevo, che non ha nessuna considerazione di quest'uomo, tanto che scrive nelle memorie che cominciò a farsi strada la convinzione che egli si occupava ben poco del paese che era destinato a governare.
Bene.
Cioè, lo dà come incapace.
Ecco, facciamo una piccola pausa musicale e poi ci ritroviamo sempre con Caterina di Russia. Grazie, ah, Miriam.
Thank you.
Riprendiamo il nostro contatto telefonico con Miriam Montù, la storica che ci sta parlando di Caterina di Russia. Miriam, continuiamo, siamo arrivati a un matrimonio difficile, vero, con Pietro?
Difficile, sì, però sono quei matrimoni settecenteschi, non è un'eccezione questo fatto di presentarsi pubblicamente come la famiglia unita e poi ognuno fa e vive anche separatamente. Bisogna considerare un fatto, che lei si converte all'ortodossia prima del matrimonio, perché era impensabile che una zarina non fosse di religione ortodossa, russa ortodossa ovviamente, sì, sì, dal momento che la religione ortodossa è legata allo Stato. Certo. E cambia nome, è qui che viene, assume il nome di Caterina.
Ecco.
Dunque lei un prezzo lo paga, perché era convinta, era una luterana convinta.
Sì.
Ed è un prezzo pubblico che incide anche nel privato, naturalmente.
Sì, sì. Però ho estrapolato dal suo diario. Dice,
per memoria, sì.
Ero solita dirmi che felicità e miseria dipendono da noi stessi. E poi diceva ancora, se ti senti infelice, ergiti sopra l'infelicità e fai che la tua felicità sia indipendente da tutto ciò che ti accade intorno. Quindi un messaggio di forza interiore fondamentale, no?
Certo, ma questa è l'educazione dell'epoca.
Certo.
Tu pensa che la nobiltà francese va a morire quasi sempre in modo impeccabile. E l'educazione dell'autocontrollo, comunque sempre. Non lasciar trasparire i propri sentimenti, anche la propria disperazione, e giocare un ruolo. E lei è una giocatrice di scacchi, non per niente, è un'appassionata di filosofia e di matematica, una che corrisponde con i maggiori illuministi dell'epoca.
Studiava sempre, no? Cominciava al mattino, cominciava la sua giornata sempre studiando, no?
Sì, e anche la finiva, sembra.
16 anni dura più o meno il matrimonio con Pietro, direi.
Dura finché comincia un capitolo molto strano. Intanto nel 1762 muore Elisabetta, la zarina, e c'è l'incoronazione di Pietro e Caterina. Cioè avrebbe dovuto esserci l'incoronazione di Pietro e Caterina.
Sì.
Però ecco che una congiura, probabilmente ordita dalla famiglia Orloff, lo costringe prima ad abdicare e poi lo elimina fisicamente. Ti dico, questo è un capitolo dove non abbiamo documenti, un capitolo molto incerto.
Certo.
Viene strangolato Pietro. E sicuramente Caterina non è estranea a questo fatto.
Si parla addirittura di un legame fra una sorella di un amante di Pietro, una cosa proprio incredibile, romanzesca.
E bisognava colpirlo nel momento debole. E poi qua si rischia la vita, se la congiura va male,
certo,
non si va per il sottile.
Sì.
E così lei ormai, senza questo fardello del marito, e nell'estate del 62 viene incoronata zarina. Attenzione, la zarina non poteva sposarsi.
Risposarsi, no?
Sì, bella, non poteva risposarsi. Comunque non le mancarono gli amanti.
No.
A cominciare da Orloff, gran parte di questi amanti diventava anche primo ministro, e comincia a chiamare gli illuministi nella propria corte e li ospita più a lungo, insomma si sente libera finalmente di decidere. E a questo proposito è interessante una lettera che Diderot scrive a Voltaire, annunciando che aveva rifiutato di diventare il precettore di Paolo.
Bene, Miriam. Grazie, Miriam. Naturalmente teniamo un po' in suspense il nostro auditorio e riprenderemo la nostra Caterina la prossima settimana. Ciao.
Ciao.
Abbiamo trasmesso Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.